Modem.
It's been really an amazing period of time, and so great for Israel, so great for Muslims, for the Arab countries, and so great for this country, for the United States of America, and that we could be involved in, you know, making a deal like this happen, because it was, you know, many years they talked about peace in the Middle East. This is more than Gaza. This is peace in the Middle East, and it's an incredible thing.
La voce di Donald Trump ad aprire la puntata di Modem oggi. Il presidente statunitense ha annunciato nella notte la firma di un accordo tra Israele e Hamas, un'intesa raggiunta a Sharm el-Sheikh dai negoziatori delle parti in guerra con la mediazione di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar. Un accordo su un primo capitolo del piano di 20 punti sul futuro di Gaza messo a punto dagli Stati Uniti. Una prima fase che riguarda il rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas, 48 in tutto, 20 di loro ancora in vita. Israele in cambio libererà all'incirca 2.000 prigionieri palestinesi detenuti nelle sue carceri. E inizierà un primo parziale ritiro delle sue truppe dalla striscia di Gaza, previsto anche l'arrivo di aiuti umanitari su larga scala per la popolazione stremata della striscia. La firma di questa prima parte è prevista per oggi attorno a mezzogiorno. È un grande giorno per Israele, ha affermato il premier Benjamin Netanyahu. Dal canto suo Hamas ha parlato di un accordo che prevede la fine della guerra. A 2 anni dal massacro del 7 ottobre 2023, in cui in Israele persero la vita circa 1.200 persone, 250 i rapiti, e dopo 24 mesi di guerra e bombardamenti israeliani su Gaza, con la morte di più di 67.000 palestinesi, si apre dunque una prospettiva, se non di pace, perlomeno di tregua. Questo è il tema di oggi a Modem, in una puntata con Monica Fornasie in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti, inizio da prima con il collega Emiliano Boss. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno Roberto e a chi ci ascolta.
Inviato RSI a Gerusalemme, insomma l'annuncio nella notte, lo abbiamo detto, da parte del presidente statunitense Donald Trump, forte sollievo e gioia da entrambe le parti, insomma la miglior notizia che ci si potesse aspettare in queste ore.
Senz'altro l'attesa era davvero estenuante, soprattutto per le famiglie degli ostaggi che nel cuore della notte qualcuno di loro, soprattutto quelli che avevano gridato qualche giorno fa sotto le finestre della casa del premier la propria disperazione, sono scesi in quella piazza degli ostaggi, così chiamata, chissà come verrà ribattezzata adesso, nel cuore di Tel Aviv, che è stata il teatro per 2 anni di questa pressione costante sul governo israeliano. Ma la risposta, e sicuramente ne parleremo nel corso della puntata, è arrivata, la salvezza direi per i loro figli, per i loro parenti tuttora nelle mani di Hamas nella striscia, è arrivata dall'esterno, da Donald Trump, da questa enorme pressione che l'amministrazione americana ha messo su Israele. Non ci sono state appunto caroselli di auto per intenderci nel cuore della notte, è stato però un risveglio con appunto la notizia che era nell'aria, perché si capiva che qualcosa stava per accadere. Dunque da una parte il sollievo, dall'altra comunque fino all'ultimo, anche nel comunicato di poche ore fa, il forum dei familiari dice: vogliamo fino all'ultimo ostaggio. Lo dicevate, i vivi sono una ventina ed è bruttissimo usare questa approssimazione di una o due persone, lo capiremo davvero fra un po' di ore, la speranza è che siano davvero 20. Poi ci sarà, e operazione questa molto più complessa e difficile, il recupero dei corpi degli ostaggi deceduti, e su questo Hamas ha già detto che non sarà un'operazione né facile né veloce, si stima che probabilmente più di 10 non siano trovati sotto le macerie dove sono stati seppelliti dalle bombe sotto le case crollate, anche, lo sappiamo, oltre 67.000 palestinesi in questi 2 anni di guerra.
Ecco Emiliano, c'è forte sollievo anche nella striscia.
Sì, ho tentato di entrare in contatto, ho avuto solo una risposta, una gioia enorme, abbiamo visto sui social media questa celebrazione. Non dobbiamo dimenticare che la devastazione, la brutalità di questi 2 anni, non, sono state inimmaginabili. C'è stata una finestra di speranza, lo ricordiamo, tra la seconda metà di gennaio e per tutto il mese di febbraio, la precedente tregua poi rotta da Israele, ed è quindi una gioia, un sollievo con un macigno che pesa sul cuore. Che cosa accadrà una volta che gli ostaggi saranno restituiti? Ci sarà davvero la seconda fase? Ci sarà davvero un accordo? Quindi è una striscia di Gaza dove la gioia è esplosa, sì, nelle strade, in quel caso lo abbiamo visto, ma c'è anche un'enorme paura che sia solo un'illusione, che ci sia una parte del governo israeliano che non voglia portare a termine l'accordo, come è già accaduto. Queste persone hanno sulla propria pelle, hanno visto morire i propri familiari, hanno visto colpire le tende nelle zone cosiddette umanitarie, che non lo sono mai state, hanno visto la demolizione di ospedali, hanno visto i medici uccisi in servizio, e adesso è chiaro che questa quota di scetticismo è assolutamente comprensibile. Però dall'altra parte penso soprattutto alla questione umanitaria, l'ho approfondita in queste settimane, in questi mesi. C'è uno straordinario bisogno di dare da mangiare a queste persone, di portare un sollievo, di aumentare la quantità di cibo, perché Israele non garantiva sufficienti aiuti, questo è chiaro, nonostante i comunicati stampa dell'apposito ufficio dell'esercito, il COGAT cosiddetto, che dice centinaia di camion stanno entrando. C'è una popolazione che da 2 anni è allo stremo, quindi gioia e il timore che questo sia soltanto un intervallo. La speranza invece è che questa seconda fase, complicatissima e difficile, piena di incognite, possa davvero portare alla fine di questo conflitto.
Ecco, ricordo che questa prima fase prevede anche l'arrivo su larga scala di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. Saluto ora anche Francesca Cafferri, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Anche tu sei a Gerusalemme, inviata di Repubblica, esperta dei paesi del Golfo. I negoziati in Egitto sono iniziati lunedì scorso, tutto è andato piuttosto velocemente, almeno per questa prima fase, insomma, questo perché la pressione statunitense era molto forte sul tavolo delle trattative.
Sì, perché la pressione degli americani era fortissima, l'ha dimostrato ieri l'arrivo di Steve Witkoff, ma anche di Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump. Quindi il coinvolgimento diretto del presidente da una settimana è fortissimo, ma è fortissima anche la pressione dei paesi arabi su Hamas. Sono uscite stanotte delle fotografie particolarmente significative dalla stanza dei negoziati di Sharm el Sheikh. Ci sono gli egiziani, c'è la delegazione di Hamas, c'è il primo ministro del Qatar. Ecco, anche dal campo dei paesi arabi sono scesi in campo direttamente in questa trattativa alcuni pesi massimi, ed è la loro presenza che è una garanzia per Israele sui punti che non sono ancora stati chiariti, ovvero in particolare il disarmo di Hamas, come avverrà, quando avverrà, che cosa significherà veramente. Ecco, la Turchia e il Qatar sono impegnati su questo. Dall'altro lato dei negoziati è la presenza di Trump, la presenza di Kushner, l'impegno della Casa Bianca così forte a dare ad Hamas la garanzia che non siamo di fronte a una situazione come quella del febbraio scorso, quando, come ha già ricordato Emiliano, Israele fece saltare l'accordo e si tornò a combattere. Ecco, i veri protagonisti.
Francesca Cafferri è caduta la linea, chiedo in regia di recuperare la telefonata. Saluto nel frattempo Rosella Tercatin, buongiorno.
Buongiorno da Gerusalemme.
Ecco, lei a Gerusalemme, giornalista di Times of Israel. Lei come legge questa intesa su questa prima fase di negoziati? C'è l'aspetto degli ostaggi, c'è l'aspetto della restituzione dei prigionieri, sono fasi comunque molto delicate.
Sì, molto delicate senz'altro. Nel paese c'è la sensazione che tutti possano in un qualche momento forse essere vicini al tornare a respirare. Questi grandi orologi che scandiscono i 730 e passa giorni dal 7 ottobre, che sono ovunque, i minuti, i secondi, per tanta gente questi orologi hanno anche segnato l'ultimo momento in cui la gente ha respirato, ha sorriso, ha mangiato, ha sorriso fino in fondo, e forse questa sensazione che forse ci siamo e forse qualcosa potrà ricominciare è fortissima. D'altra parte ci sono le incognite del vedere che gli ostaggi effettivamente tornino, perché ricordiamo che insomma, fino al momento in cui non si vede quantomeno il passaggio degli ostaggi in vita nelle mani della Croce Rossa, le incognite rimangono fortissime. C'è ovviamente la grandissima angoscia delle famiglie di chi si pensa sia o si sa sia deceduto, se potranno tornare, se potranno avere una tomba in cui piangerli, anche avere in fondo la certezza ultima della morte dei loro cari, che non sia un gioco d'inganni. Ricordiamo che solo qualche mese fa, quando tornò quello che doveva essere il corpo di Shiri Bibas, la mamma dei due fratellini dai capelli rossi, che è diventato uno dei tragici simboli del 7 ottobre, tornò il corpo di una donna che non era lei. Per cui le incognite rimangono e tutti in Israele sono consapevoli che ci sono. D'altra parte c'è certo preoccupazione per quelli che saranno la liberazione dei prigionieri palestinesi, di cui 250 dovrebbero essere ergastolani, quindi condannati per delitti di sangue, gente che ha ucciso o contribuito a uccidere in alcuni casi decine di israeliani, ed è una preoccupazione forte, perché ricordiamo che lo stesso Yahya Sinwar fu liberato nell'accordo per lasciare andare Gilad Shalit, soldato israeliano, il leader di Hamas, soldato israeliano che fu preso in ostaggio, e qualche anno dopo Sinwar divenne l'architetto del 7 ottobre. C'è poi la grande incognita di che cosa sarà il futuro di Gaza dal punto di vista del disarmo di Hamas, chi governerà Gaza. E voglio dire anche un'altra parola, che a Gaza la preoccupazione è ovviamente che la guerra finisca, ma c'è anche una parte di popolazione che spera di non venire di nuovo abbandonata nelle mani di Hamas. Coloro che hanno cercato di alzare la testa, i dissidenti, chi vuole una società più libera, e che temono che se questo accordo dovesse fallire dopo la prima fase, la loro sorte, dopo aver tentato di protestare il governo di Hamas, sarà segnata anche in questo senso.
Francesca Cafferri, una situazione di sollievo, ma anche che continua a essere molto fragile.
Sì, sicuramente a Gaza serve tutto in questo momento, e quindi un altro dei punti di fragilità è questo: che cosa entrerà nella striscia nelle prossime ore? Serve da mangiare, sì, ma molto di più servono determinati medicinali, serve il latte per i bambini, servono le ruspe per spostare le macerie. Riuscirà tutto questo a passare o ci saranno degli ostacoli che possono essere determinati appunto dal disarmo o meno di Hamas? Da che cosa si intende per disarmo? Ecco, questo è uno degli interrogativi. A dimostrazione della fragilità di tutta la situazione, c'è la grande attesa che c'è qui per la riunione del governo, che è prevista per oggi pomeriggio alle 4 ore locali, in cui si dovrà discutere di questo accordo. C'è una parte di questo governo che l'accordo non lo vuole, è una parte forte. C'erano migliaia di persone qui in piazza a Gerusalemme ieri con le bandiere del Terzo Tempio. Ecco, Israele in questi due anni è diventato un paese anche molto più estremista, molto più a destra, dove persone che 15 anni fa non avrebbero avuto spazio nel dibattito politico oggi ce l'hanno. Che ruolo giocheranno nel futuro coloro che non vogliono nessun accordo con i palestinesi e anzi vogliono prendere la loro terra? Ecco, questo è uno degli interrogativi a cui dobbiamo guardare quando guardiamo avanti, non soltanto alla festa di oggi, non soltanto a quella dei prossimi giorni e delle prossime ore, ma ai prossimi mesi.
Emiliano Boss, c'è una lettura diversa nelle reazioni tra Israele e Hamas. Nella notte ci sono state delle prime dichiarazioni. È un grande giorno per Israele, ha affermato il premier Netanyahu. Dal canto suo Hamas ha parlato di un accordo che prevede la fine della guerra. Ecco, tu come leggi queste dichiarazioni che paiono andare in un senso quasi opposto?
Sì, è una narrazione totalmente separata, è il tentativo di raccontare una propria vittoria vittoria, Netanyahu ne ha disperatamente bisogno, ma anche la leadership di Hamas, che di fatto, lo sappiamo, è stata fisicamente decimata non solo sul terreno, ma anche i leader colpiti da Israele anche al di fuori della striscia. L'ultimo tentativo non è andato a buon fine, il 9 settembre scorso a Doha, Khalil al-Haya era il leader dei negoziatori a Sharm el-Sheikh, quindi non sono riusciti a eliminare colui che in fondo ha accettato questo accordo. La sensazione, stando anche un po' agli analisti israeliani, è che entrambi i lati, cioè sia Israele sotto la fortissima pressione di Donald Trump, sia Hamas sotto la fortissima pressione dei paesi arabi, lo ricordava Francesca Cafferi, il ruolo della Turchia che è entrata in questa fase, il ruolo storico del Qatar e dell'Egitto durante tutti i 2 anni di negoziato, ricordiamo che sono iniziati quasi subito le trattative e che questo accordo si sarebbe probabilmente potuto raggiungere molto prima, almeno questa parte, questo cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi, e c'è stato, è brutto a dirsi, ma uno spreco agghiacciante di vite umane, soprattutto di civili palestinesi, ma anche di soldati israeliani, di sofferenza da entrambi i lati, delle famiglie degli ostaggi e di chi viveva nella striscia. Quindi ciascuno nella propria sfera, ciascuno che tenta di non mostrarsi come perdente, ma di fatto Hamas è stato costretto ad accettare questa prima fase, è stata imposta, non c'è dubbio, anche perché il timore, l'ho percepito, lo cito proprio con tra virgolette, quindi non certo da un analista, ma a un caffè della città vecchia, dove i palestinesi, invece di sorridere, qualcuno mi diceva: e adesso vedremo però che cosa succederà una volta che gli ostaggi saranno fuori tutti dalla striscia. Aggiungo, se guardiamo appunto a questi 365 chilometri quadrati la striscia di Gaza, non c'è solo Hamas, ci sono altre fazioni armate, è cresciuto enormemente il ruolo di alcune bande, cito Al-Shabaab, sostenute da Israele in funzione anti-Hamas, quando Rossella Trecatin giustamente parlava del dissenso, di capire che spazio ci sarà. Non bisogna dimenticare che c'è un po' il rischio che Gaza, se non c'è una presenza internazionale, una presenza forte, diventi una Somalia del Medio Oriente, perché è frazionata. Certo, Hamas ruolo preponderante, ma non è tutto in bianco e nero, non c'è solo Hamas, e si tratterà di capire davvero chi gestirà il potere, l'amministrazione, la transizione per rimuovere le macerie fisiche, milioni di tonnellate, ma anche quelle politiche, per tentare una svolta che è davvero tutta da costruire.
Sì, ecco, questo è il tema delle trattative che stanno comunque ancora continuando. Rossella Terkatin, tra i punti citati in questa prima fase c'è anche un ritiro parziale dell'esercito israeliano. Ecco, questo è anche un punto molto delicato e controverso, non si è ancora capito fino a dove l'esercito israeliano si ritirerà. C'è molta attesa anche per capire quanto spazio Israele lascerà alla popolazione palestinese.
Dunque, diciamo che nella questione del ritiro delle truppe israeliane da Gaza bisogna guardare due aspetti, diciamo il lato pratico e logistico e il lato legato al dato politico, che è quello che esiste nell'attuale governo israeliano e anche nell'opinione pubblica israeliana, un segmento sicuramente molto forte nel governo e non trascurabile nell'opinione pubblica, che Gaza la vorrebbe permanentemente occupata o annessa con insediamenti israeliani. Per cui diciamo ci sono i due aspetti. Dal punto di vista della logistica e delle esigenze militari, il ritiro dell'IDF, diciamo così, è legato a una logica di sicurezza, per cui nel momento in cui l'esercito tende a, seguendo le direttive dei politici, può ritirarsi e può tornare a delle posizioni precedenti, da quello che si capisce dalle prime analisi, in questa prima fase dovrebbe seguire almeno la prima linea mostrata dalla mappa portata avanti da Donald Trump e il suo entourage nei giorni scorsi. E poi progressivamente, man mano che gli ulteriori punti dell'accordo dovrebbero svilupparsi, quindi il disarmo di Hamas, una forza palestinese alternativa, la forza garantita dalla forza internazionale, dovrebbe progressivamente uscire dalla striscia, se tutto andrà bene. Il dato politico di che cosa rappresenta il ritiro da Gaza la volontà di, come dire, per la grande maggioranza dell'opinione pubblica israeliana, la questione di rimanere a Gaza con una presenza militare è legata alla sicurezza della popolazione. La gente vuole sentirsi sicura, non è interessata a occupare Gaza, appunto ad andarci a vivere. Però una parte dei sostenitori del governo, del suo zoccolo duro, sia all'interno del partito del premier Benjamin Netanyahu, Likud, sia nei partiti ancora più alla sua destra, il Likud, sia nei partiti ancora più alla sua destra, il partito sionista religioso e Osma Yehudit di Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, hanno fatto del rimanere a Gaza uno dei punti, come dire, della loro visione per il futuro. E questo ovviamente li porterà molto probabilmente a non sostenere l'accordo nel voto, sia nel gabinetto ristretto di guerra, sia nel governo. Probabilmente i loro ministri non sosterranno questa.
Questo cosa vuol dire per l'accordo in sé?
Per l'accordo in sé non dovrebbe cambiare nulla, perché hanno, almeno in questa fase, questi ministri non hanno la maggioranza in nessuno dei due forum, né nel gabinetto di guerra né nel governo. Per la tenuta della maggioranza è un'incognita, ma allo stesso tempo ricordiamo un altro fattore che in questi mesi è cambiato, e cioè la scadenza naturale della legislatura. Noi siamo partiti il ritorno alle elezioni che al più tardi sono previste per l'autunno 2026, fra un anno. Per cui, mentre prima era tutto l'interesse di Netanyahu e anche degli altri attori del governo di rimanere, per tenere in piedi la compagine e rimanere al potere, ora tutti sono consapevoli che nel bene e nel male nei prossimi mesi il governo si dovrà sciogliere, e forse ci sarà una considerazione del qual è il momento più conveniente, qual è il, come dire, in modalità elettorale, le argomentazioni più convenienti per attrarre i voti della propria base e degli altri eventuali elettori. Per cui questo, sì, in qualche modo può anche facilitare Netanyahu a staccare la spina da questi alleati di ultradestra e contare invece sulla cosiddetta rete di sicurezza che la maggioranza dei leader di opposizione gli ha offerto per portare avanti il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra di Gaza.
Ci sono anche questioni interne politiche ad Israele. Francesca Cafferri, abbiamo parlato anche della questione del disarmo di Hamas, non è prevista in questa prima fase. Lì che tipo di incognite o che tipo di spiragli intravedi in queste ore?
Beh, il piano è chiaramente molto, molto grigio, non ci sono certezze. Si parla di deporre le armi, ma per esempio non si parla del processo politico. Quindi Hamas potrà comunque, proprio perché questo piano è ambiguo, continuare a far sentire la sua voce a Gaza, perché Hamas è anche un partito politico e quindi potrà di nuovo, ha amministrato la striscia, ha un braccio civile, che piaccia o non piaccia, e dunque questo si potrà sicuramente far vivo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Dal punto di vista del disarmo è difficile avere garanzie da un movimento che sulle armi ha basato la sua forza e il controllo della popolazione, quindi questo è davvero un punto interrogativo grandissimo se andiamo a guardare ai prossimi mesi. Di nuovo, l'unica garanzia certa è l'impegno del Qatar, della Turchia, perché senza un appoggio esterno di questi paesi, un appoggio finanziario, un appoggio politico anche da parte dell'Egitto, Hamas da sola non è in grado di resistere. È l'unico paese che finora non ha fatto pressione e continua ad avere un appoggio incondizionato per Hamas e l'Iran, che però non è in una situazione interna tale da sostenere nessuno oggi.
Iran al momento piuttosto indebolito. Emiliano Boss, tutto quello che è capitato in queste ore, questo accordo sulla prima fase del piano in 20 punti, deve anche essere visto come un innegabile successo di Donald Trump.
Penso che non si possa assolutamente negare, si può immaginare che il Presidente degli Stati Uniti abbia senz'altro tenuto in mente, lo abbiamo detto più volte in questi giorni nei dibattiti all'RSI, la scadenza del premio Nobel per la pace, che non è una battuta, è una sua ossessione, lo dico in senso buono. Il suo predecessore Barack Obama lo aveva ottenuto poco,
forse arriva un po' in ritardo per questo, però perché è domani
arriva in ritardo. probabilmente non sarà assegnato lui da quello che si capisce, ma c'è stata una fortissima accelerazione a questo processo, senz'altro su pressione di questa amministrazione, al punto che le famiglie degli ostaggi, che ricordiamolo, hanno svolto un ruolo importantissimo sia a livello di opinione pubblica israeliana, una incessante richiesta, supplica al proprio governo di salvare i propri concittadini. Un bel giorno dovremmo riflettere su quanto si siano sentiti e quanto di fatto siano stati abbandonati, quasi un tradimento dell'idea stessa del sionismo, dove nessuno viene lasciato indietro. Eppure questo governo, lo ricordava Rossella, sotto la spinta dell'ala ultranazionalista e messianica, ha fatto saltare l'accordo nei mesi scorsi quando c'è stata una tregua, ha dichiaratamente ammesso di voler sacrificare gli ostaggi pur di non cedere ad Hamas. Ecco, e queste famiglie si sono aggrappate a chiunque potesse aiutarli. Donald Trump è stato in grado, lo abbiamo capito, di farlo, lo hanno invitato a parlare nella piazza degli ostaggi, che capiremo se qualcuno vorrà ribattezzare in un modo diverso o dedicare al Presidente degli Stati Uniti, ma è senza dubbio il suo ruolo è servito. Voglio aggiungere un aspetto di cui non abbiamo parlato e che è una delle incognite che pesa in queste ore. A Sharm el-Sheikh si è discusso tantissimo anche sulla lista dei prigionieri palestinesi da scambiare, tra cui i cosiddetti Big Seven, i grandi nomi in testa a tutti, Marwan. Gli ergastolani, in testa a tutti Marwan Barghouti, un personaggio che qui è un simbolo, qualcuno lo ha definito, lo sappiamo, il Mandela dei palestinesi, leader della prima e soprattutto della seconda intifada, che deve scontare una serie di ergastoli e che rappresenterebbe anche una svolta politica, che chiamo in causa l'altra grande entità di cui non abbiamo ancora parlato, l'autorità palestinese, bloccata nella sua gerontocrazia, incapace di rispondere anche alle esigenze dei palestinesi, con un presidente Mahmoud Abbas al potere da 20 anni. Ecco, c'è tutta questa parte che è un'altra incognita. Ci sono 3 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania, più di 3 milioni, in territorio ormai che ha una forma di un gruviera, con le colonie che hanno bucherellato la continuità territoriale dei territori assegnati dagli accordi di Oslo ai palestinesi. Ecco, questo accordo di pace magnifico che Trump ha già definito come una nuova architettura del Medio Oriente, in realtà ha una quantità incredibile di domande aperte, di incognite, di pericoli, perché si tratta di ridisegnare completamente equilibri che finora non erano stati toccati. Quindi guardiamo a Gaza col sollievo per le famiglie degli ostaggi, ma dobbiamo anche tenerci ben saldi a guardare quello che accade a Ramallah. Vi sto parlando dalla città vecchia di Gerusalemme in direzione verso il Santo Sepolcro, dietro lì, dietro la collina c'è Ramallah, quindi bisognerà capire la risposta dell'autorità palestinese, bisognerà capire anche cosa ha in mente Donald Trump e quale sarà la risposta di Israele nel senso e nella direzione più a lungo termine, a medio e lungo termine.
Francesca Cafferri, restiamo sul presidente Trump. È intervenuto via social media per annunciare questo accordo sulla prima fase, poi ha anche rilasciato un'intervista al canale televisivo Fox News, che è molto vicino al presidente, e ha parlato anche di commercio e di affari come elementi centrali quando si fanno queste trattative. Insomma, Washington, Francesca, si muove anche con questa prospettiva, con questi obiettivi nella regione.
Beh, sì, sicuramente, insomma, le persone coinvolte in questa trattativa sono prima di tutto degli uomini d'affari. Witkoff è un importante immobiliarista, suo figlio lavora con il Qatar, Jared Kushner ha interessi miliardari in questa zona del mondo, da quando è uscito dalla Casa Bianca. Il trigenero di Trump, scusate, certo, da quando è uscito dalla Casa Bianca alla fine della prima amministrazione ha raccolto moltissimi soldi dai fondi sovrani degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia Saudita, del Qatar. Donald Trump è un uomo d'affari, ecco. Quanto questo peserà sul futuro di Gaza lo vedremo nelle prossime settimane. Sicuramente il piano della Riviera, abbastanza folle, così come ci era stato presentato, oggi non è più in primo piano, ma resta comunque questo approccio, che è un approccio molto pragmatico, che è un approccio che punta al risultato e molto meno ai diritti umani e alle conseguenze, diciamo, sociali, umane delle politiche che si stanno facendo qui. Anche per questo concordo quando Emiliano Boss dice è molto difficile che domani a Oslo da quella stanza esca il nome di Donald Trump.
Rossella Tercatini, 8:59, siamo quasi in conclusione. Donald Trump ha annunciato anche un suo arrivo in Egitto, forse persino nella striscia di Gaza. Sappiamo del legame fortissimo tra Stati Uniti e Israele. Come vede lei il ruolo del presidente e siete nelle sue mani?
Ma sicuramente nella visita dovrebbe includere, se verrà veramente festeggiato questo accordo, a una visita anche in Israele, un discorso alla Knesset e così via. Israele si è messa, una parte di Israele si è messa nelle mani di Donald Trump perché lo ha sentito più empatico e più pronto paradossalmente ad aiutare, ad ascoltare chi chiedeva la fine, il ritorno degli ostaggi prima di tutto e una svolta del governo israeliano stesso, per cui in Israele probabilmente Donald Trump è ancora popolare, è probabilmente il paese in cui Donald Trump in questo momento è più popolare al mondo. Le incognite rimangono sicuramente. Donald Trump nella sua, diciamo così, particolarità ha saputo ascoltare e sparigliare le carte, come fece, ricordiamolo, nel suo primo mandato con gli accordi di Abramo, che sono stati una svolta comunque storica con cui Israele, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni, rimane in stretto contatto con gli Emirati Arabi Uniti, soprattutto dal punto di vista degli affari, ma anche della cooperazione in generale, sottotono, in modo più dietro le quinte che non esplicito.
La questione
però,
palestinese però se, in questi accordi non è prevista.
La questione palestinese non è prevista, ma diciamo che se questo piano di pace avesse lo stesso successo degli accordi di Abramo del 2020, ci sarebbe davvero qualcosa da festeggiare.
Ringrazio molto i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata. Abbiamo capito che c'è uno spiraglio per una tregua, per una pace. Ci sono anche diverse incognite e nodi ancora da sciogliere. Modem torna domani da Roberto Porta. Buon proseguimento di giornata.